Ci stiamo occupando ora dello scambio a distanza, vedendolo come un tipico esempio di dilemma del prigioniero. Lo scambio a distanza, che è un tipo particolare di scambio di mercato, nel quale i due giocatori, il venditore di un bene e il suo acquirente, si scambiano una merce contro pagamento di denaro e sono distanti l'uno dall'altro. Hanno pattuito di mandarsi la merce e di pagarla in denaro. Ma nessuno può controllare che l'altro faccia esattamente quanto è stato pattuito. C'è un rischio che ognuno vede che il venditore preferisca aspettare il suo bonifico, il suo denaro, senza spedire la merce. E il compratore, l'acquirente, preferisce aspettare la merce senza versare il bonifico, senza pagare il bonifico e versare il denaro. Se entrambi si comportano razionalmente, lo scambio non riesce, perché il venditore non spedisce la merce e l'acquirente non spedisce il denaro. Ora, un esempio, carino e piuttosto famoso di questo scambio a distanza considera due trafficanti di diamanti. Si sono messi d'accordo, uno di loro si reca in un bosco e in un luogo ben dissimulato lascia una borsa piena di diamanti, o una 24 ore, una borsa per impiegati o per dirigenti piena di diamanti. In un posto non troppo lontano da quello, ma in modo da evitare ogni scambio perché ci tengono entrambi l'anonimato, l'acquirente arriva e lascia una borsa piena di, o una valigetta 24 ore piena di dollaroni. Poi ognuno se ne va per i fatti suoi e il venditore va a prendere i soldi nel posto convenuto, mentre l'acquirente va a prendere i diamanti. Ecco la slide numero 72, 73 che mostra questo PD, Prisoner Dilemma, come vedete è in inglese, il venditore con la sua valigetta 24 ore può cooperare, cioè portare diamanti, oppure defezionare, cioè portare una valigetta vuota. La stessa cosa può fare il buyer, cioè l'acquirente. Capite che entrambi avranno considereranno la cosa migliore lasciare la valigetta vuota. Consideriamo per esempio l'acquirente, il buyer. Coopera se porta i diamanti scusate, coopera se porta i denari e infatti vedete che la mossa del cooperare in entrambi i casi, in entrambe le cellette della riga in alto, vedete una valigetta piena di dollaroni. Questa è la cooperazione dell'acquirente. Mentre sotto, nella riga, sotto la riga inferiore, l'acquirente defeziona, defect. Vedete la sua valigetta vuota. Ora, sembra evidente che defezionare è la cosa migliore che possa fare l'acquirente. Infatti, se vi concentrate sull'ultima riga in fondo, vedete che se l'acquirente defeziona, cioè porta la valigetta vuota, allora i casi sono due: ottiene i diamanti e non li paga se il venditore coopera, oppure non ottiene niente se il venditore non porta niente, ma almeno non ha versato i suoi denari. In ogni caso, ogni celletta della riga in basso, la riga della defezione, è meglio della celletta corrispondente nella riga in alto, la riga della cooperazione. Stesso discorso vale, mutatis mutandis, per il venditore. È razionale defezionare, portare la valigetta nuova. Certo, alla fine della giornata ognuno se ne torna a casa con una valigetta nuova e non è una cosa entusiasmante. Avrebbero entrambi preferito fare quello scambio, conveniva a entrambi. Ma non è accaduto perché sono stati entrambi egoisti irrazionali. Ora, questo dilemma, questa versione del dilemma, questa storiella è inquietante perché collabora con le altre due, cioè col dilemma dei beni pubblici e con il dilemma dei commons, delle risorse comuni, a buttare un'ombra sulla possibilità stessa degli scambi volontari. Gli scambi di mercato non si fanno perché lo scambio a distanza è impossibile. La cooperazione volontaria per produrre beni pubblici oppure per usare in maniera adeguata, non distruttiva, le risorse naturali non si può fare. Sembrerebbe che tutti e tre queste versioni, questi diciamo esempi del dilemma, mostrino l'impossibilità di un'economia di mercato, di un'economia libera e la necessità di un potere coercitivo centralizzato che decida tutto. Ma in realtà noi sappiamo che alla faccia di questa lettura, peraltro ineccepibile, dello scambio a distanza che sarebbe impossibile tra egoisti razionali e tutti dovremmo scambiare le cose sul posto, cioè limitarci a scambi in cui la merce e il pagamento passano di mano nello stesso istante. Beh, e se questo fosse vero, se gli scambi a distanza fossero impossibili, tutta la nostra vita sarebbe impossibile, ma in realtà noi facciamo scambi a distanza con buona pace della teoria classica dei giochi. Vi sono ogni giorno milioni di scambi a distanza solo se si considerano gli scambi su eBay e altre piazze informatiche. Questa realtà suggerisce che gli esseri umani hanno una forte tendenza alla cooperazione. E quindi occorre vedere perché gli esseri umani cooperano anche nelle situazioni che hanno la struttura formale del dilemma del prigioniero. E qua si apre una grande prateria per le ricerche degli psicologi, degli economisti sperimentali, i quali hanno fatto oramai migliaia di esperimenti su soggetti ogni tipo. In realtà i soggetti degli esperimenti spesso sono studenti di psicologia ed economia, e questo può essere un difetto notevole della sperimentazione e della sua generalizzabilità. Ci sono riuscito, che bello. Psicologi ed economisti sperimentali hanno mostrato, ricorrendo ad esperimenti di laboratorio come quello che abbiamo illustrato alcune slides fa, che gli individui alle prese con il dilemma del prigioniero hanno una forte tendenza a cooperare anche quando, uno, giocano con perfetti estranei, due, lo fanno in condizioni di anonimato, e tre, non hanno la possibilità di ripetere il gioco. Perché cooperano? È una bellissima domanda. Sappiamo la risposta? Sappiamo il fatto è che cooperano. A dispetto della teoria classica dei giochi. Però perché cooperano? Questo è un interrogativo che ha suscitato moltissime ricerche, su cui ora non torniamo, su cui torneremo e su cui ora non indugiamo, per dedicarci invece a una veloce scorribanda fra altri dilemmi sociali. Sicuramente un dilemma sociale molto interessante e che negli ultimi 20 anni sta attirando una crescente attenzione e in un certo senso compete col dilemma del prigioniero per numero di articoli, libri e indagini sperimentali, è il cosiddetto gioco della caccia al cervo. Io parlerò semplicemente di caccia al cervo. La caccia al cervo è un'attività sociale molto antica, come potete vedere nella slide numero 76, dove dove mostro dei graffiti preistorici in cui alcuni nostri antenati cacciano il cervo lanciandogli delle lance o delle frecce, e per meglio dire delle frecce con l'arco, e poi si arriva alla società greca e ancora vediamo che con l'uso di cani e altri armi da taglio si caccia il cervo, sono sempre almeno due cacciatori, ma anche molti di più. E poi continuiamo nelle pagine 76, nelle slide numero 77, venendo verso i nostri tempi, le cose cambiano, cambiano le armi, cambiano gli stili, ma continua la caccia al cervo, fino all'epopea della caccia al cervo, con i fucili di precisione di questi due cacciatori americani che se ne stanno fieri dietro la carcassa del loro cervo. Cosa si vuole qua dimostrare? Che la caccia al cervo è un gioco nel quale la cooperazione è essenziale ed è un gioco che si giocava molti anni fa, molti decenni, molte migliaia di anni fa. È il gioco sociale forse più antico della storia umana. Una descrizione della caccia al cervo che è diventata famosa tra i teorici dei giochi è quella fornita da Rousseau in un passo del suo capolavoro politico, credo del discorso sull'uguaglianza. E Rousseau ci fa una. La descrizione di Rousseau è di poche righe e ci mostra due cacciatori che si sono messi d'accordo per cacciare un cervo, e la caccia presuppone una sorta di agguato. I due cacciatori non sono visibili l'uno all'altro e c'è questa distanza che è tipica di moltissimi giochi nei quali io devo fare la mia mossa senza sapere quella che fa l'altro. La mossa giusta è aspettare, attendere che passi il cervo, e in quel momento i due cacciatori balzano fuori nella radura e attaccano il cervo e lo ammazzano, o almeno hanno molte probabilità di ammazzarlo. È molto noioso stare lì ore e ore ad aspettare che passi un cervo, anche perché non tutte le cacce riescono. E Rousseau immagina che uno dei cacciatori veda passare una lepre. La lepre è molto meno interessante del cervo, ma se hai una buona mira con il tuo arco, riesci a centrarla. La catturi, la nascondi e poi te la mangi da solo alla faccia del tuo amico che è socio, che non la saprà mai. Per cui esiste una tentazione ad ammazzare la lepre. Naturalmente, se ammazzi però la lepre, abbandoni il tuo posto di caccia e magari in quel momento passa il cervo e tu l'hai perso. L'altro socio non riuscirà a catturarlo da solo. Dunque, aspettare al proprio posto significa cooperare con l'altro. Non aspettare, farsi distrarre dalla lepre, farsi cadere in balia di quella che i filosofi definirebbero la debolezza della volontà, cioè avventarsi sulla lepre, è la defezione. Bene, in questo gioco, se noi lo analizziamo con le matrici tipiche della teoria dei giochi, capiamo che la cosa razionale per entrambi è cooperare, stare lì, fermi, fare la caccia al cervo, ignorare le lepri. Quindi in questo caso la teoria dei giochi ci rassicura e ci dice: guardate che i due cacciatori razionali coopereranno in questo gioco. Ma il dilemma sociale nasce dal fatto che in realtà, molto spesso in giochi di questo genere non si coopera. Quindi, qui l'imbarazzo della teoria dei giochi è che prevede la cooperazione, ma nella vita reale giochi di questo genere sono esposti alla defezione. Per quale motivo? Perché io sono il giocatore Roberto, tu sei Alfredo, io ho una volontà di ferro, non mi lascio distrarre dalla lepre, ma temo che tu, Alfredo, non abbia una volontà di ferro come la mia e tu ti lasci distrarre dalla lepre. Fallisci forse tu non sei così saldo al tuo posto. E allora io comincio a temere che tu caccerai la lepre e io resto a mani vuote. Allora, per prevenire questo terribile disastro, anch'io caccio la lepre e così il disastro si verifica. Ne parleremo la prossima lezione.